No, te volevo chiedere che nonostante tutte queste cose che siamo adesso in difficoltà, un po' sono un po' frastagliato, che non vanno tutti nella stessa direzione, però negli ultimi 6 anni qualcosa è stato fatto, insomma, dal punto di vista del sindacato. Che cosa bisogna fare adesso? Qual è la prossima tappa?
Questa è la domanda delle domande, che cosa bisogna fare adesso? Allora, io diciamo, ho seguito la docenza dei rider dalla sua nascita, che tra l'altro diciamo, si è realizzata, mi sentite bene?
Sì.
Proprio sulla città di Torino, nel senso che i primi contatti tra Nibil all'epoca. Seguito da Davide, che credo sia in platea, così Davide Franceschin, così ho capito, e i rider ci furono appunto nel 2016. In quel momento, come Nidil, ma come CGL, come dire, abbiamo avuto grosse difficoltà, non solo nella costruzione di un dialogo, ma anche diciamo, nella comprensione della complessità del mondo che avevamo davanti, anche perché siamo stati in qualche modo anche noi per primi come dire, condizionati dalla retorica che nel 2016 c'era intorno alla gig economy e nello specifico al food delivery, retorica che ci ha raccontato quanto questo di fatto fosse un lavoro residuale non tanto per le imprese, ma quanto per i lavoratori che questo lavoro appunto lo facevano, e in qualche modo ci consegnava uno spaccato per cui, come diceva prima Rosita, l'autrice del libro, il rider nell'immaginario collettivo del 2016 era probabilmente uno studente, un giovane, un adulto che faceva un secondo lavoro, ma comunque nell'immaginario collettivo si trattava di una professione, di un mestiere residuale nella vita di un individuo. Diciamo, siamo arrivati quindi e le responsabilità vanno sempre ammesse perché diciamo, da lì si deve per forza ripartire con un certo ritardo a costruire noi un'idea di come poter intervenire su questo mondo. E lo abbiamo fatto, diciamo, in prima battuta cercando di avere contatti con questi lavoratori, perché poi è difficile sempre parlare o mettere in campo rivendicazioni senza aver avuto un riscontro o un confronto con i diretti interessati. E sono state messe in piedi, i compagni presenti, se lo ricorderanno probabilmente tutti, le prime 2 edizioni di Noisy Rider. E quello è stato per noi un grandissimo momento di conoscenza, perché lì abbiamo veramente iniziato a raccogliere quelle che erano le esigenze diffuse di questi lavoratori sul territorio nazionale. Lavoratori che sono assolutamente che hanno sicuramente caratteristiche eterogenee, non solo all'interno della stessa città, ma proprio muovendoci all'interno del nostro stivale, la tipicità che io ho, ad esempio, nelle grandi città del nord, non è la stessa che trovo nelle città del sud, così come non ho la stessa platea tra le province medio-piccole, diciamo, più benestanti, rispetto magari a province più in difficoltà. Questo rende sempre difficile per un'organizzazione sindacale mettere in fila quelle che sono e debbono essere le rivendicazioni. E diciamo, noi prima di parlare esplicitamente di lavoro subordinato, ci siamo infatti all'inizio concentrati su quelli che dovevano essere comunque i diritti riconosciuti a questi lavoratori, anche sull'onda all'epoca di un progetto della CGIL, che era appunto il nuovo Statuto dei diritti dei lavoratori, dove noi partivamo da un assunto a cui tra l'altro crediamo ancora fortemente, che al di là della tipologia contrattuale i lavoratori hanno diritto ad una serie di diritti. Dopodiché però abbiamo dovuto mettere, come si suol dire, le mani in pasta. E questo l'abbiamo potuto fare, grazie, ricordava Elena, in apertura. E diciamo, lo voglio ricordare anch'io, ad un grandissimo contributo e diciamo, ad una quantità impressionante di informazioni che è stato in grado di darci il compagno Antonio Prisco. E diciamo, per la CGIL quello ha rappresentato il momento della prima intuizione, perché c'era diciamo, in ballo la sentenza di Torino, c'era la questione dell'eterorganizzazione, la 128 di fatto ancora non esisteva, queste piattaforme, questo algoritmo sembravano un'entità talmente astratta, difficilmente aggredibile, ma le informazioni che noi abbiamo avuto ci hanno fatto accettare una sfida importante. Tra l'altro siamo, diciamo, la prima sentenza in Europa, c'è stata in Italia, ed è una sentenza di condanna ad un algoritmo per diciamo, azione discriminatoria nei confronti dei lavoratori. Perché abbiamo scelto di percorrere questa strada per prima, ancor prima della qualificazione dei rapporti di lavoro? Perché stabilire il principio che un algoritmo funge effettivamente da datore di lavoro ci ha consentito poi di mettere in fila una serie di altre richieste, cioè smontare anche qui quella retorica in cui questo nuovo strumento ci poneva davanti ad un lavoro innovativo e riuscire invece a dimostrare che quello strumento ci metteva davanti ad una modalità di lavoro esattamente identica a quella che esisteva già negli anni passati, cioè del ciclo fattorino che ti consegnava la pizza, è stata per noi la chiave di svolta. Dopodiché le ulteriori cause che noi abbiamo fatto sono partite all'epoca in piena pandemia proprio dalla questione salute e sicurezza. Ovviamente in quel caso il tema non furono gli incidenti dei rider, ma lì c'era un'altra emergenza altrettanto importante in quel momento storico, per cui su diversi tribunali italiani, Firenze e Roma, abbiamo diciamo, portato le grandi piattaforme in tribunale perché diciamo, a nostro avviso l'applicazione della 128 imponeva loro la distribuzione dei DP a questi lavoratori. Questa serie di sentenze che si sono susseguite ci hanno consentito di mettere insieme una serie di tasselli importanti quantomeno nella costruzione di quella che poi è ad oggi la posizione della CGIL rispetto a questo fenomeno, e ci ha portato in parte anche a sottoscrivere l'accordo di Just Eat, sul quale mi fermo un attimo, ma non per difenderlo, ma perché è di fatto un accordo sperimentale, accordo che è stato fatto diciamo così al buio, ed è stata una sfida per noi indubbiamente come organizzazione sindacale, ma ha rappresentato anche la sfida per un'impresa che è passata da una platea di lavoratori autonomi, un'organizzazione del lavoro diciamo basata sull'enorme flessibilità a sua disposizione, ad una platea di 6.000 circa unità, perché non sono ovviamente dei full time equivalente, quindi 6.000 lavoratori subordinati. Ora, noi l'abbiamo detto anche nelle assemblee che furono fatte a fronte della sottoscrizione di quell'accordo. Quell'accordo è la base di partenza. Tutto l'elenco di storture che io ho sentito anche nei vari interventi dei lavoratori che ci sono stati sono indubbiamente il nostro campo di azione futuro, cioè riuscire a migliorare quell'accordo sul lavoro subordinato e diciamo riuscire a ricondurre alcune cose che effettivamente sono delle enormi forzature. Immagino ad esempio quanto si diceva sul fatto che non posso scollegarmi dalla geolocalizzazione neanche quando non sono oggettivamente al lavoro, è sicuramente per noi uno strumento utile, perché la nostra ambizione è riuscire a replicare non quell'accordo sicuramente migliorato con diciamo tutte quante le altre piattaforme. Dico che è la nostra ambizione perché rispetto a questo tema oggettivamente nel confronto con Asso Delivery siamo molto lontani, e siamo molto lontani partendo da un punto di rimente che secondo me attiene anche con la discussione che è stata fatta qui sull'INAIL e sulla copertura che l'INAIL dà. Non è la 128 che definisce il perimetro del lavoro del rider, anzi, mi correggo, la 128 lo definiva anche, perché in quell'articolato si facevano due previsioni. Una era l'estensione appunto dell'assicurazione antinfortunistica anche ai lavoratori autonomi, cosa che noi abbiamo accolto, diciamo, con estremo favore, perché effettivamente rappresenta un'innovazione per una tipologia di lavoro che non la prevede, quindi solo le partite IVA rider di fatto hanno quella copertura, solo i collaboratori occasionali rider hanno quella copertura, ma quella norma diceva un'altra cosa importante. Ti diceva che veniva fatto divieto di lavorare a cottimo. La combinazione di queste due previsioni dentro quella norma ti dava un'altra indicazione, poi arrivo al perché non è così. Ti diceva che sostanzialmente dal momento in cui io entro dentro l'app e dico sono disponibile, al momento in cui tolgo la mia disponibilità dall'app, io di fatto sto lavorando. E io sono convinta che se questo modello fosse rimasto tale, cioè se questa norma fosse entrata in vigore, perché vi ricordate che dalla votazione della 128 a questa parte specifica dovevano passare 12 mesi per previsione normativa, noi avremmo avuto l'INAIL, diciamo, con un'altra impostazione, perché quella norma ti diceva che il lavoro è nell'ora e come per tutti i lavoratori l'infortunio avvenuto in un'ora codificata come ora di lavoro deve essere coperta dall'assicurazione. Quella norma però, quindi la 128, esattamente come fa la legge 81 del 2015, hanno un però, e cioè ti dice che laddove le organizzazioni sindacali raggiungono un accordo con la controparte, questa previsione normativa può essere modificata. Nel caso della 128, l'organizzazione sindacale che modifica la definizione di lavoro è stata l'UGL, che di fatto ha reintrodotto il cottimo. Quindi, diciamo, nelle valutazioni che io ho sentito, pongo un dubbio di riflessione, non ho neanche io certezze, però immagino che probabilmente è la definizione che nell'accordo UGL si dà di ora lavoro che influisce sul comportamento dell'INAIL, perché quell'accordo e ogni singola piattaforma definiscono esattamente nell'ambito del lavoro autonomo cosa è lavoro e cosa no. Dicevo che questa previsione è anche dentro, diciamo, l'articolo 2 del decreto legislativo 81, che oltre ad avere un bel comma 1 che è stato più volte citato, e cioè un comma che ti dice che se il lavoro è eterorganizzato a quel lavoratore si applica tutta la disciplina, ha anche qui una previsione che ti dice banalmente che se le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sottoscrivono un accordo con l'impresa, quell'applicazione viene di fatto disattivata. Ecco, l'accordo UGL nelle sue premesse disattiva tutte e due le norme. E diciamo, la situazione in cui noi ci troviamo oggi è che abbiamo tentato e vinto un intervento, diciamo, sull'accordo UGL, spingendo di fatto un tribunale a condannare l'azienda per attività antisindacale proprio per la sottoscrizione di quell'accordo. Il nostro problema, vedremo come andrà, è che quella singola sentenza non ha valore erga omnes e quindi quella singola sentenza non ha agito su tutti i rider. Ora, come voi sapete, probabilmente c'è in campo una sperimentazione per la CGL che è una class action, e quindi una causa individuale che però, se dovesse dare mai un giorno esito positivo, si porterà dietro per adesione l'applicazione di quella sentenza a tutti i lavoratori, in cui noi diciamo che quanto stabilito dal Tribunale di Bologna, cioè quando dice sostanzialmente che c'è stata attività antisindacale e che conseguentemente quell'accordo è un accordo, diciamo così, di comodo, possa essere esteso a tutti i lavoratori. Diciamo, questa è la parte di contrattazione che noi speriamo possa diventare collettiva e che in parte sicuramente andrebbe anche a risolvere i problemi contingenti che sono venuti fuori legati a salute e sicurezza. Dopodiché, condivido ciò che diceva il compagno, quando ci troviamo di fronte, ahimè, a degli infortuni più o meno gravi, si spera sempre poco gravi, l'unico tentativo che ad oggi possiamo fare per andare a diciamo, modificare l'impostazione dell'INAIL è quella di andare a dimostrare prioritariamente che la natura del rapporto autonomo non è una natura del rapporto genuino. Noi rispetto a questo siamo pronti, siamo convinti che vadano sostenute anche tutti questi eventuali contenziosi da mettere in campo rispetto ai risarcimenti legati alla salute e sicurezza e quindi agli infortuni. Crediamo fortemente che si debba continuare a perseguire l'idea di una contrattazione collettiva che è tipica dell'organizzazione sindacale. Diciamo, è ovvio e evidente, credo a tutti voi, che il confronto con Asso Delivery è attualmente in una fase di profondo stallo. Asso Delivery ha fatto un piccolo passo in avanti, diciamo, andando ad omologarsi, diciamo così, alle grandi associazioni datoriali italiane, quindi scegliendo una confederazione alla quale aderire, che in questo caso è Confcommercio. Abbiamo letto, quando c'è stata questa decisione, con molta speranza questo passo, diciamo che pur essendosi spostata la fase di contrattazione dentro casa Confcommercio, ad oggi diciamo, le aziende non si sono minimamente spostate da quello che è un punto dirimente per loro, ma lo è anche per noi organizzazione sindacale, che è proprio il punto da cui partivo, il punto dirimente che non vede ad oggi una possibilità oggettiva di andare, diciamo, oltre ad un confronto, è appunto la definizione di che cosa è lavoro. Noi continuiamo a sostenere che il lavoro di un rider è dal momento in cui scende in strada al momento in cui torna a casa, e cioè se io ti do la disponibilità per 3 ore, devo essere pagato per 3 ore a prescindere da ciò che succede nel mezzo. Le piattaforme, quindi Glovo, Uber Eats, Deliveroo, continuano a difendere il loro modello e continuano a sostenere che invece l'ora lavoro è il tempo di consegna. È evidente che se noi non riusciamo a smussare questa rigidità, purtroppo diciamo, la strada del confronto è una strada che ha un grosso muro davanti. Ovviamente noi usiamo lo strumento giudiziario per far cadere i mattoncini di questo muro. Speriamo che un aiuto ci possa essere dato anche dalle direttive europee che dovremmo andare a recepire, però ci rendiamo conto che effettivamente le posizioni della CGIL, le posizioni di Asso Delivery in questo momento sono particolarmente inconciliabili. Io non so se ho risposto alla domanda, però ci ho provato.
Grazie. Io non so se c'è qualcuno che ha qualche curiosità seguita per Enrico, per chi ha scritto, per chi consegna. Se no procederei alla produzione del video.
Sì, non so, nel senso che credo siamo tutti più o meno addetti ai lavori.
Estremati
dal caldo. Sì, no, che no. Non è qua.
Sì, così lo voglio.
Ma sì, semplicemente un punto che a me sembra importante, comunque il video parla di Harder, ma in realtà, come dice anche il studio attuale Andrea Armando, comunque stiamo parlando di modalità relative che sono state sperimentate sui rider, ma le stiamo sempre più vedendo applicate in contesti lavorativi, settori economici, anche molto tradizionali. Insomma, la precarizzazione del lavoro, il controllo algoritmico, lo sfruttamento dei dati, il doppio sfruttamento del lavoro, sono sempre più presenti oggi, e quindi è una cosa su cui riflettere.
Sì, condivido molto, non a caso all'inizio dicevamo, no, che è un lavoro emblematico, non solo perché è visibile, non solo perché appunto questi tipi e questi lavoratori essenziali, ma proprio perché, quindi, sono l'emblema del cambiamento, delle trasformazioni nel lavoro e nello sfruttamento del lavoro, purtroppo. E volevamo lasciarci con questo video che è brevissimo. Roberto è dovuto, ha ricevuto una chiamata per cui è andato a consegnare, però ha montato questo brevissimo video dopo la mobilitazione, che non fa che
un capito 58 minuti,
no, 57 secondi. E ha montato questo video che è particolarmente carino e ci sembrava, diciamo, un bel modo per concludere questa chiacchierata prima dell'aperitivo, che faremo ovviamente senza Silvia, che potrebbe essere qua con noi. Però ti pensiamo, Silvia, come sempre, da Torino ti pensiamo.
Non si sente. Devi attivare il microfono, digli di attivare il microfono.
Silvia, devi attivare il microfono.
Ah, dicevo, io ne approfitto e mi scuso perché avevo preso l'impegno di essere lì facendo affidamento sulle mie capacità di recupero post operazione, ma come dire, ho avuto troppa fiducia in me stessa e quindi poi alla fine non sono potuta venire, però.
Per tutti, è quello che chiedono ai rider. Lavoratori come subordinati, anche dopo la... E così si rischia di tornare indietro. Ci sono le...